Fahrenheit, i libri e le idee.
Le 15, 3 minuti e 30 secondi, dopo Alza il volume con Alberto Piccinini, buon 25 aprile da Fahrenheit.
Marzo. Io fui presa e sicuramente oggi, domani, mi giustizieranno. Così indicano le cose. Eppure voglio nascondervi, mammine e sorelline, che saremo separate per sempre. Voglio, finché sono viva, che voi speriate, anche se io non spero per me stessa. Amiche mie care, compagne nella lotta per la libertà, muoio degnamente con onore come una greca e perdete una compagna fedele. Però non vi addolorate, altre germoglieranno dopo la mia morte, migliaia. Mammina, perdi una figlia che non ti apparteneva, perché apparteneva prima di tutto alla Grecia. Con la mia morte diventano figlie tue tutte le figlie di Grecia e tu diventi mamma del mondo intero, di tutti i popoli che combattono per la libertà, la giustizia e l'umanità. Sono orgogliosa, mai avrei aspettato simile onore. Di morire io, una povera ragazza del popolo, per ideali così belli e alti. Sono certa che non sentirò paura innanzi al plotone e che starò inflessibile come lo sono stata nella vita. Vorrei che la mia esecuzione avesse luogo all'aria aperta per volgere il mio ultimo sguardo all'Olimpo e ai monti ove soggiorna il valore e la speranza della Grecia. Alla mia tomba portate, quando potete, fiori rossi, null'altro. E battete con ogni mezzo la barbarie. Vi bacio tutti molto dolcemente, Dimitra. Sono Caterina, ho 23 anni, la stessa età che aveva Dimitra Zazu nel marzo del 1943.
Dimitra Zazu, 23 anni, pettinatrice, nata alla Rissa nel 1920, aderente all'Epon. Si prodiga nel procurare armi e vettovagliamento per la prima divisione Elas operante in Tessaglia, nell'assistenza alle famiglie delle vittime, nel proselitismo, nel reclutamento di nuove forze, nell'opera di sabotaggio a installazioni e depositi nemici. Arrestata il 28 febbraio 1943 su delazione, tradotta con la madre e le sorelle al campo di concentramento di Larissa, ivi detenuta quale ostaggio, seviziata, fucilata per rappresaglia il 12 marzo 1943, sulla pubblica via all'incrocio delle strade di Aghia e Larissa con altri patrioti in numero non precisato. Come avete sentito e come sentirete, anche il pomeriggio di Fahrenheit risuonerà delle parole dei condannati a morte della Resistenza, come in tutta la giornata di Radio 3 a partire da questa mattina. Avevo 20 anni nel 1943, il titolo ideale del nostro palinsesto, dove uomini e donne di oggi stanno dando voce ai loro coetanei caduti nella Resistenza. Io vi ricordo che sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, potete riascoltare anche le lettere lette il 25 aprile del 2012. Sarà comunque il nostro pomeriggio che attraverserà la memoria e il futuro. Intanto vi diamo il benvenuto, benvenuti a Fahrenheit da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit, Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Damieri, Francesco Frisari, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Susanna Tartaro che cura il programma, Laura Zanacchi in regia, Mauro Tonini alla console. Anche oggi aspettiamo i vostri commenti, le vostre mail a fare con l'H al centro, @rai.it, gli sms al 335-5634-296 e poi ci sono la nostra pagina Facebook e Radio 3 tweet che vi attendono. Dunque la memoria è fatta di immagini, la mitragliatrice puntata contro Adriana, le mani di Adriano che portano al cimitero il corpo degli amici, il sangue della madre di Cesira e tante altre immagini e storie, perché ci sono storie che non devono essere dimenticate, lo si ripete ogni volta, a ogni occasione celebrativa, eppure queste storie scivolano via ogni volta, quasi sempre il giorno successivo. Per questo c'è chi le raccoglie dalle voci, chi le ha vissute e non ha mai potuto dimenticarle. Sono i nostri ospiti. Pier Vittorio Buffa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Pier Vittorio Buffa è uno scrittore, uno storico, è l'autore di Io ho visto. Io ho visto è un progetto che comprende un libro che è stato pubblicato da Nutrimenti e che raccoglie i ricordi di chi è sfuggito alla morte durante l'occupazione tedesca dell'Italia fra il 1943 e il 1945. Come sentirete, non è solo questo, è anche una mostra che è visibile fino al 5 maggio a Roma nello spazio di Fandango Incontri. Buon pomeriggio a Luigi Ganapini.
Buon pomeriggio a voi e buon 25 aprile.
Grazie. 1943-1945 sono le date in cui si muovono anche le testimonianze che si trovano in un altro libro, Donne e uomini della Resistenza, che è uscito per il Mulino e che Luigi Ganapini ha curato in collaborazione con l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Sono storie, anzi è storia fatta di testimonianze dirette che riescono a renderla più vicina. Cominciamo con Pier Vittorio Buffa. Per Vittorio Buffa questa idea di raccogliere i volti e le parole delle persone che sono sopravvissute agli eccidi dei fascisti credo sia nata una sera visitando uno dei paesi che fu teatro di quegli eccidi e ascoltando una frase: sono parole che non si possono perdere, è così?
Sì, più che un paese, era un convegno in cui un sindaco di un paese attraversato, diciamo, dalla furia nazifascista disse: ecco, due mesi fa è morta l'ultima nostra testimone, la donna che ancora raccontava. Allora è scattato in me, come io non sono storico, sono un cronista, sono un giornalista, e devo fare qualcosa perché tutto questo non vada perso. Allora mi sono messo in moto immediatamente nel maggio-giugno dell'anno scorso e ho ripercorso in qualche modo idealmente quelle strade insanguinate che da sud hanno portato a nord le truppe della Germania, poi affiancate in moltissime operazioni da quelle della Repubblica Sociale. Ho ripercorso cercando i personaggi che avevano visto che cosa: avevano visto morire accanto a se stessi, avevano visto la mamma morire davanti a loro, erano sfuggiti alla morte miracolosamente, tutte persone che hanno da raccontare, che per fare cosa? Per raccogliere le loro parole, sì, ma anche sforzarmi io di interpretare quello che le parole non possono dire, cioè gli sguardi, le sensazioni, i sentimenti, le emozioni. Quindi qui sta entrato in gioco un po' l'interpretazione e il calarsi in quei panni per poi cercare di rendere queste testimonianze più vicine possibile a quello che realmente si prova dopo 70 anni da quello che è successo.
Pier Vittorio Buffa, lei racconta nell'introduzione a Io ho visto che non è stato semplicissimo ripercorrere o far ripercorrere le persone che lei ha incontrato, fotografato e di cui ha registrato le parole, appunto, non è stato semplicissimo far tornare il racconto agli istanti più drammatici che sono poi quelli contenuti ed esposti nel libro.
No, è stato appunto un lavoro molto particolare, molto faticoso. Per me non ha importanza, ma molto faticoso e difficile per le persone che andavamo incontrando, perché poi la particolarità di questo lavoro è che l'ho fatto anche con mia moglie, con la persona con la quale ho diviso una vita, perché sono nate non delle interviste di un professionista delle parole quale io sono, e con delle persone che hanno da raccontare, ma come incontro tra persone, tra generazioni, per cercare, come dicevo, non solo di registrare parole ma raccogliere anche emozioni. È stato molto difficile per queste persone parlare, alcune non hanno voluto parlare, altre mi hanno detto che era l'ultima volta che parlavano, altre si sono rivolte più a mia moglie che a me perché trovavano in una donna una confidenza diversa, e via via c'era un denominatore comune, era questo pudore, questo passare oltre il momento cruciale di questi racconti, che quasi per tutti è il momento in cui moriva davanti agli occhi di chi mi stava che era morto davanti agli occhi di chi mi stava parlando, la mamma, un fratello, un padre. E lì queste persone quasi tutte scivolavano via come se fosse una cosa naturale. Poi è morta la mia mamma. Allora lì c'era, e lo descrive bene Paola, mia moglie, nel capitolo che ha dedicato a questo viaggio. Noi si è tornati poi piano piano indietro per cogliere in queste parole qualche sfumatura in più, qualche sensazione, qualche cosa da poter poi tradurre in parole. Le fotografie le ho sempre fatte, le ho fatte io, perché poi io faccio foto così di passione e non di mestiere, e le ho fatte sempre alla fine, quasi sempre alla fine di questi incontri, con l'obiettivo di fissare questi volti. Non so se ci sono riuscito, spero di sì, perché sono volti che dietro questo grande dolore che c'è dietro, che c'è in queste persone, se a guardare bene quegli occhi che ci guardano dalle pagine del libro e dai pannelli della mostra, c'è tristezza, ma c'è anche un velo di speranza e la voglia che quello che hanno provato non si perda.
Allora, Luigi Canapini, erano bambine, bambini, adolescenti, al massimo giovani persone, i testimoni che ha incontrato Vittorio Buffa, anche quelli che hanno scritto i diari su cui lei ha lavorato. Le testimonianze, io vorrei farle una domanda di carattere generale, se crede. Le testimonianze non sono, tra molte virgolette, colore, servono a parlare dei fatti, certamente anche con l'emotività, però proprio forse l'emotività di quell'esperienza drammatica aiuta chi legge, chi ascolta a ricostruire quello che è avvenuto e a ricostruirlo anche nel suo orrore.
Sì, e mi ha molto emozionato fare questo lavoro, è stato un lavoro molto impegnativo e impegnativo soprattutto nella rielaborazione, perché sulla raccolta dei diari ho avuto aiuti formidabili, ma soprattutto io ho dovuto cercare di capire, seguire la logica interna di questi uomini, di queste donne, alcuni dei quali erano giovani a quell'epoca, per capire che cosa era più complessivamente il clima dell'Italia del 1943-45. Italia non solo sul territorio nazionale, ma anche fuori, soprattutto nei campi di concentramento. Quindi il colore è dato da ciò che, dalle emozioni che hanno, e dai sentimenti, dai pensieri che hanno voluto lasciare sulla carta.
Senta, Luigi Canapini, lei ricostruisce e aiuta anche noi a ricostruire quella che fu la vigilia, il presagio di quello che sarebbe avvenuto, proprio attraverso i diari. Penso alle parole di un diario particolare, quello di Mario Tutino, nell'estate del 1943, quando quasi con stupore non soltanto lui, ma anche gli altri testimoni di quello che stava avvenendo, si rendono conto, cioè riescono a inquadrare che cosa accade davvero nel loro paese. Scrive Tutino: mai come in questo momento è apparsa chiara la funzione secondaria che in tutto il dramma ha avuto l'Italia. Siamo nei calcoli degli uni e degli altri un mezzo, un passaggio, il terreno di nessuno, ormai.
E questi diari mi hanno aiutato a capire una cosa che normalmente è difficile da cogliere. Noi abbiamo dei racconti ormai, come dire, riconosciuti quasi ufficiali, del fatto che quando cade Mussolini tutti fanno i salti di gioia, tutti sono felici, è finita la dittatura e si apre poi una prospettiva che per molti studiosi, giornalisti, insomma, o anche per il senso comune, è la prospettiva di battersi per l'indipendenza. In realtà il problema è molto più complesso, perché quello che avviene nel luglio 43 è un rovesciamento totale di convinzioni, di modi di vedere, di capire che cos'era l'Italia e dove stava l'Italia. Dobbiamo renderci conto che dietro c'era un paese che aveva vissuto una dittatura totalitaria, soffocante, che aveva perso l'abitudine a pensare e a giudicare con i propri mezzi. E questa è una delle più grosse difficoltà che questi uomini e queste donne devono affrontare in quel momento. E è anche un momento di maggior sofferenza e di maggiore angoscia, come per esempio si testimoniano i diari delle donne che aspettano i mariti di cui ignorano la sorte. Mariti che sono sui fronti di guerra torneranno dove sono, e quindi c'è un'ansia e una paura per questo. Altri cercano di capire che cosa sta succedendo, appunto nei termini che lei ha ricordato. In questo però devo dire che si insinua anche un altro tema, quello di sentirsi vittime. Noi siamo stati traditi da tutti, dal fascismo, dai tedeschi, non abbiamo tradito nessuno. Non è un cattivo pensiero, purtroppo però è restato nella storia, nella mentalità italiana, come un fatto cruciale, un fatto scusate, un fatto fondamentale, un fatto che ha impedito all'Italia di ripensare tutte le proprie esperienze. Questa forse è la maggiore nostra debolezza.
Anche perché ci sono, e lo vedremo nel corso di questa conversazione, molti conti che non si sono chiusi. Ne abbiamo parlato più volte nei pomeriggi di Fahrenheit, ma torneremo a farlo ora. Intanto vorrei leggere alcune delle parole della commissione italo-tedesca che venne costituita per studiare e approfondire il passato di guerra dei due paesi, che termina il proprio lavoro nel luglio del 2012 e parla di conflitto fra le truppe tedesche d'occupazione e la popolazione civile, che degenera in una vera e propria guerra contro la popolazione civile condotta con mezzi criminali. Pier Vittorio Buffa, si calcolano in 10-15 mila i civili italiani uccisi.
Il conto è questo, il conto che fanno gli storici.
Ecco, il conto che fanno gli storici è questo, e lei ha ricostruito nelle pagine introduttive, io ho visto alcuni dei responsabili di quella che poi è stata chiamata la terza guerra. Sono sostanzialmente due grandi unità naziste che si rendono responsabili degli eccidi. Quali sono?
Una era della Luftwaffe, la divisione Hermann Göring, quindi che faceva parte della Wehrmacht, era delle forze regolari tedesche, e l'altra era la 16ª divisione Reichsführer SS, che era invece delle SS volontari. E queste sono le due unità, mi pare che tutte e due avessero agito sul fronte orientale, specializzate, o comunque che si sono rese responsabili di gran parte delle cose. Ma non sono solo loro, perché ci sono legioni di paracadutisti, ci sono reparti della gendarmeria, c'è addirittura Borgo Ticino responsabile, condannato all'ergastolo e che è morto da poco, era un ufficiale della Marina del Reich. Quindi non è, le stragi naziste non le compiono le SS, non c'è solo la Gestapo, ma sono anche forze dell'esercito, forze regolari, ecco, quindi che fanno parte della Wehrmacht regolarmente.
Luigi Canapini, lei dà conto anche attraverso i diari analizzati in voce della guerra civile del moltiplicarsi di centri di potere che danno anche, però, che sono anche uno degli aspetti del vuoto di potere che si viene a costituire in quell'arco di tempo, e della crescita di un sentimento di paura da parte degli italiani nei confronti dell'invasione tedesca, una paura che ha ovviamente una sua ragion d'essere, ma che viene anche da lontano, viene dagli anni della Grande Guerra, che non è molto distante nel tempo, peraltro.
Questo è un aspetto importante, però bisogna ricordare che le stragi tedesche non sono state compiute solo dalle truppe, e come è stato giustamente detto da Buffa, dalle truppe e dai reparti di SS. Cioè è stato una guerra ai civili collettiva, ma a questa guerra civile a questa guerra collettiva contro i civili hanno contribuito anche le formazioni fasciste, come Cedane, certo, come informatori, eccetera. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la commissione italo-tedesca ha giustamente messo in rilievo l'importanza di questo tema della guerra ai civili, che è una guerra che è svolta dai tedeschi, ma badiamo bene, non è solo svolta da loro, perché nel meridione le truppe alleate compieranno cose terribili. E che cosa sono del resto i bombardamenti aerei? Certo, si può discutere sulla legittimità o meno di colpire gli obiettivi civili, fuoco amico nel corso della guerra, però è un problema che riguarda la guerra nel suo complesso, è la guerra che induce questa situazione. Del resto noi siamo abituati a parlare sempre molto dei delitti tedeschi e ci dimentichiamo sempre delle responsabilità che ha invece l'Italia quando è stata nelle colonie, quello che ha compiuto nei Balcani e via dicendo. Sono grossi problemi che gli italiani hanno un po' accantonato, per cui è vero, dobbiamo puntare anche su quello il nostro interesse, ma se vogliamo ricostituire un senso di coscienza nazionale, su cui tutti i momenti tutti si lamentano che non c'è, esiste anche la necessità di una riflessione profonda su quelle responsabilità collettive che come nazione abbiamo.
Infatti Luigi Canapini, io approfitto per dire che fra non molto nel corso del pomeriggio avremo anche modo di parlare di Rodolfo Graziani a proposito di crimini di guerra compiuti da italiani. Pier Vittorio Buffa che voleva intervenire.
Sì, perché voglio ho aperto il mio libro, c'è un capitolo, quello che racconta la storia di Cesira Pardini, che è stata decorata da poco al valore civile, che è sopravvissuta alla strage di Sant'Anna di Stazzema, che si intitola proprio "È stato un italiano". E se ho due secondi, dice Cesira Pardini: "Gli occhi dell'uomo che ha sparato alla mia mamma non li ho potuti vedere. Poi dopo non ha parlato perché non poteva, l'avremmo riconosciuto tutti, era italiano, ne sono sicura. Questo è l'uomo che ha sparato a sua mamma, alla sua sorellina e ha ammazzato altre persone vicino a loro", quindi è quello esattamente quello che diceva Canapini. E l'altra cosa che se posso è che proprio nell'iniziare questo lavoro mi sono prefisso quasi di estrapolare dal contesto storico, infatti c'è un ordine disordinato, sono disordinati, capito? Sono in ordine alfabetico per nome di battesimo dei protagonisti, perché questo tipo di sofferenza, questo tipo di dolore, questo tipo di ingiustizia, questo tipo di violenza non riguarda solo quegli anni lì, ma riguarda l'umanità nel suo complesso, quello che hanno fatto gli italiani fuori e quello che succede tuttora. Quindi hanno un valore universale, ma non questo, ma questo tipo di dolore è universale. Non ha né colore né nulla, è un dolore che non deve esistere e sono ingiustizie che non dovrebbero esistere, per questo bisogna parlare.
Questo ovviamente non esime dal cercare le responsabilità, sempre Pier Vittorio Buffa ricorda ancora una volta nell'introduzione a Io ho visto quanto avvenne nel 1994, quando vennero ritrovati centinaia di fascicoli con i risultati delle indagini condotte a guerra ancora in corso, fascicoli con nomi, cognomi, reparti, testimonianze racchiusi in un armadio, anzi archiviati provvisoriamente, era la dicitura, che da quel momento il famoso armadio, che era poi un mobile della Procura Generale Militare a Palazzo Cesi a Roma, venne chiamato l'armadio della vergogna. Buffa.
Sì, lo chiamò mio amico e collega Franco Giustolidi, che ci ha fatto un libro che diede questo nome a questo mobile, a questo archivio, dove nel 1960 vennero chiusi questi fascicoli dove c'erano i responsabili, dove c'erano le indagini sostanzialmente fatte dai carabinieri o da chi per loro nell'immediatezza delle stragi, con nomi, cognomi e riferimenti. Questo armadio è stato aperto, diciamo, nel 1994, quando si cercavano le carte per processare Priebke, e da lì sono usciti 695, mi pare, fascicoli che hanno dato origine ai processi, soprattutto partiti per merito, devo dire, di un magistrato eroico, Marco De Paolis, che ha dedicato a questo lavoro parte, diciamo, tutte le sue energie degli ultimi anni, ha dato vita a processi che hanno portato a condanne all'ergastolo, ma anche ad assoluzioni, e questo va detto, sono stati assolti moltissimi ufficiali e sottufficiali nazisti, perché non li sono i colpevoli, a un gran numero di condanne, ne ho contati 41 dei tedeschi, di militari ex militari tedeschi con aria del gastolo, però condanne che nessuno ha neanche provato a eseguire.
Luigi Canapini, anche questa, chiamiamola rimozione, dimenticanza, occultamento, forse andrebbe chiamato con la parola più corretta, ha contribuito a questo strano atteggiamento italiano, appunto, nel sentirsi da una parte giustamente vittime, nel dimenticare però parte delle responsabilità anche degli italiani, insomma costituire quella che Buffa proprio nel suo libro chiama memoria divisa dei fatti invece di una memoria condivisa.
Io sottoscrivo pienamente questo, quello che ha detto Buffa e quello che dice: una memoria divisa, per farla tutta intera bisogna guardarci in faccia, e la nostra storia, come dire, la storia raccontata, il senso comune storiografico, diciamo così, impedisce di approfondire questi temi, ci lascia silenziosi rispetto a questi problemi, che pure la ricerca storiografica, peraltro oltre alla una diffusione giornalistica molto positiva, è la parte più positiva di quello che il giornalismo ha fatto rispetto alla ricerca storica, oltre a delle ricerche specifiche, dei richiami puntuali, non va oltre, non diventa coscienza comune, problema vissuto collettivamente dagli italiani. Posso dire una cosa paradossale che scandalizzerà? Gli studenti italiani vanno in pellegrinaggio a Mauthausen. Nessuno li porta nei villaggi della Balcania, nei campi dell'Africa settentrionale o, non so, all'isola di Rab, dove c'era un campo di concentramento fascista per gli jugoslavi. Ecco, questo adesso è ovviamente paradossale, ma stiamo attenti, perché i ragazzi che vanno a Mauthausen si convincono che sono stati i tedeschi cattivi, ma gli italiani non erano così buoni. Allora portiamoli anche da qualche altra parte, o almeno diciamogli che anche d'altra parte c'era l'alleata del potente Reich che faceva più o meno le stesse cose, e anche per esempio per i Balcani in un certo senso le ha anticipate.
Senta Luigi Ganapini, di questa consapevolezza che anche l'Italia si rendeva colpevole di atrocità, nei testi che lei ha consultato e che ha poi elaborato, i testi che vengono dall'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, c'è traccia o no?
Purtroppo no, purtroppo questa è una cosa che è tipica. Faccio un esempio, c'è un bel libro che ha raccolto le testimonianze che è stato fatto dall'Istituto Storico della Resistenza di Bergamo, le testimonianze di soldati detenuti nei campi di concentramento, i quali provenivano proprio dai Balcani, come moltissimi di questi soldati dei campi di concentramento erano stati rastrellati nei Balcani. Questi tornano in Italia e danno la loro testimonianza, che riguarda però solo la loro prigionia, la loro sofferenza. Raramente, quasi mai, ricordano quello che è successo nei paesi che loro hanno distrutto, incendiato, dove hanno ucciso, stuprato, rubato, eccetera. E i responsabili militari di questo nessuno li ha toccati. In Italia li hanno lasciati, l'Italia non li ha toccati, anche se erano criminali di guerra. In capo a tutti, Badoglio e soprattutto Graziani.
Di Graziani, come detto, avremo modo di parlare. Pier Vittorio Buffa, ci sono parole nelle testimonianze che lei ha raccolto che è molto difficile leggere. Per esempio, io penso alla testimonianza di Lauretta e di Vinca, provincia di Massa, era il 24 agosto del 1943. Racconta Lauretta: il soldato con la bimba si allontana dalla donna, lei si butta per terra, strilla, congiunge le mani, lui ride, guarda il compagno e ride, poi il lancio come se la bimba fosse una palla, in alto, ma proprio in alto. L'altro soldato si era preparato, alza il fucile veloce, segue il volo, spara. Nessuno corre a prendere in braccio la bimba, la lasciano cadere tra le pietre. Ecco, questo progetto, che non è solo un progetto fotografico, non è solo un libro, è un progetto che lei ha intenzione di continuare, vero?
Sì, è un progetto in fine che si definirà nel corso. A cui io mi sono dato, ci siamo dati con l'editore degli strumenti. Primo il libro. Il libro è costruito anche per essere abbordabile per dei ragazzi, perché sono capitoli brevi, sono capitoli dedicati a una sola persona, che si possono leggere con facilità, e diciamo l'apparato, comunque la scheda storica è decisamente separata, quindi possono essere affrontati loro come testimonianze di questo tipo. Poi esiste un sito che si sta sviluppando, dove sono condensate le informazioni del libro, si chiama www.iohovisto.it, quindi è molto semplice, e dove vorremmo dare conto di quello che facciamo intorno al libro. E soprattutto raccogliere non tanto testimonianze, perché appunto non sono uno storico, non ho però la possibilità di costruire di altri racconti come questi, cioè di poter sentire e individuare altre persone che hanno visto e continuare questo lavoro o con un altro libro o con una nuova edizione o sul sito, eccetera. Poi è successa l'altra sera una cosa che mi ha particolarmente colpito nella prima presentazione fatta a Roma. Avevo chiesto a Pamela Villoresi, all'attrice, di venire, se aveva voglia di venire a leggere qualche brano del libro, e lei l'ha fatto, e l'ha fatto con una forza e con una partecipazione che ha tenuto una sala per 2 ore in totale silenzio ad ascoltare, cosa che la presentazione del libro è difficile che accada. Questo mi ha convinto, e ho visto persone della mia età o persone molto più giovani e molto commosse per la recitazione delle Villoresi. Questo mi ha fatto capire, però ancora non ho avuto modo di elaborare questa sensazione, che c'è anche un percorso di comunicazione che va oltre la scrittura. Adesso l'Espresso ha già pubblicato alcuni brani della Villoresi, vediamo come può diventare. E poi ci sono le foto corredate di brevi didascalie che costituiscono questa prima mostra, come dicevi all'inizio, che sei adesso da Fandango e che spero di poter portare in giro per l'Italia, hanno una forza comunicativa, mi sembra, immediata e sono facilmente raccogliibili. Quindi oggi comunicare, raccontare va fatto in tanti modi e stiamo cercando di rendere il più duraturo possibile, appunto, cioè quello che abbiamo fatto in questi mesi.
Allora, io ringrazio per Vittorio Buffa, ricordo che il libro Io ho visto è pubblicato da Nutrimenti, c'è anche un sito iovisto.it da consultare, ringrazio Luigi Ganapini che ha curato per il Mulino Donne e Uomini della Resistenza in collaborazione con l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano.